Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
È una pagina, quella che abbiamo ascoltato oggi, dolcissima e tremenda, insieme. Dolcissima perché è la storia dell'umanità tracciata attraverso i luoghi, le persone, le testimonianze, la vita, così com'è, nelle sue drammatiche e straordinarie vicende. D'altronde, quando Gesù racconta gli uomini, in questo caso li vede come farebbe un regista cinematografico, facendo passare la cinepresa sui luoghi che descrivono l'umanità nelle sue forze, nelle sue esaltanti esperienze, nelle sue contraddizioni. Questa telecamera passa gli avvenimenti di tutti i secoli, di tutti i luoghi, di tutte le razze e le etnie, beati i poveri, beati quelli che sono perseguitati, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, beati quelli che piangono. E all'interno di questo percorso, che descrive le fasce più deboli del mondo e in se stesso anche i luoghi più contraddittori della storia, è difficile che ciascuno di noi non si ritrovi, perlomeno per uno dei luoghi descritti. Chi di noi non ha mai pianto? Chi di noi non è stato rifiutato? Chi di noi non ha sofferto abbandono e tradimento? Chi di noi non spera riscatto? E così, in quello che Luca vede come pianura e Matteo come montagna, il discorso decisivo portato dal Vangelo di Gesù incrocia i destini dell'umanità e dice a tutti, ma proprio a tutti, potete essere felici, potete essere beati, benché la vita prevede disagi e difficoltà. All'interno di questo percorso la nostra storia, e all'interno della nostra storia la parola della speranza, la parola del possibile riscatto, l'individuazione di un possibile percorso, in ragione di un sogno. Si può essere felici malgrado tutto, si può essere beati perché amati da Dio. D'altronde avete sentito quello che ci dava come suggerimento Paolo, che scrive ai Corinzi. Dice: se voi pensate che non ci sia speranza in un futuro possibile, se voi pensate, no, non vi preoccupate, guardate me, perché altrimenti io mi distracco. Se voi pensate che fondamentalmente non ci sia possibilità di dare risposte anche a quelle che sono le contraddizioni del presente, voi rischiate di avere una fede vuota. Se voi pensate di credere in Dio soltanto perché vi serve come suggestiva protezione nel tempo presente, o un terno al lotto ogni giorno rispetto alle vostre attese, senza darvi un futuro di speranza, beh, questa fede è una fede che non solo vi deluderà, ma è inutile. Se io invece so che benché la mia vita, grazie alla mia vita, il coraggio mi viene dalla certezza di essere amato, e la mia beatitudine, la mia felicità non è data dalla mia condizione momentanea, che può essere anche fatta di sacrificio, di sofferenza, di limite, di rinuncia, ma so che c'è un riscatto, beh, la mia fede è aperta al futuro, e anche l'ora più buia della notte diventa capace di speranza, capace di certezza, capace di possibile agguanto, di acchiappare quella parola decisiva che dice: Dio sta dalla tua parte, Dio è con te, non avere paura. Sarete felici Certo è che in un tempo come il nostro la parola felicità è una parola ambigua, che è colorata da vari atteggiamenti e da varie connotazioni, ma che perde di vista probabilmente l'essenzialità. La felicità molti dicono che non esiste, anzi il più delle volte ci è ribadito che è invece pura illusione aspirare ad una vita felice. Al limite basterebbe una vita serena, una vita senza grosse contraddizioni, grossi guai. D'altronde nessuno si illude che nella propria esistenza non ci siano difetti di percorso, che non avvengano momenti di abbattimento, di sfiducia. C'è, lo sanno tutti. E uno dice: non cerco la felicità, cerco la tranquillità, la serenità. E più volte quando uno invece dice che il percorso dell'uomo, la sua esigenza di fondo, il suo desiderio, il suo orientamento deve essere quella della beatitudine, deve essere quella della felicità, sembra raccontare favole. Chi è felice? E d'altronde quanto dura la felicità? E al limite è meglio agguantare quell'attimo fuggente, come più volte è stato descritto dalla letteratura, quell'attimo fuggente che solo ti dà in se stesso il criterio di una possibile esperienza di sicurezza e la memoria di quell'esperienza che in qualche modo dà coraggio anche nei momenti di afflizione. Cioè la felicità non esiste, esistono dei momenti di serenità, di felicità che tu hai come punti di orientamento, come speranza di riottenerli, come forza e memoria nei momenti di difficoltà. Io invece, in ragione del Vangelo, debbo protestare rispetto a questa visione della vita. Lo faccio in ragione della mia vita, lo faccio in ragione delle speranze di tanti che quest'anno andranno a scegliere in matrimonio e che è giusto che si dicano: vogliamo essere felici. Lo faccio in ragione dei ragazzi, dei giovani che devono poter sognare una prospettiva felice, e lo faccio contro tutto e contro tutti, dicendo in maniera estrema e con coraggio che la felicità è possibile, a condizione però di capire che cosa si intenda per felicità e soprattutto che cosa debba essere per un credente il percorso felice. E poi dirsi la verità anche rispetto alle parole decide ciò che io scelgo, determina quello che io desidero. E in fondo sapere e conoscere la verità delle cose che mi attendo non pone delusione rispetto all'ottenuto, perché io so, la delusione nasce nel momento in cui io supervaluto un'attesa o la confondo o l'equivoco, e molto spesso confondo il piacere con la felicità, il benessere materiale con la felicità, la efficienza fisica e strutturale come felicità. Cosa si intende per felicità? Cosa hanno sempre inteso? Non soltanto quelli che si rifanno al Vangelo di Gesù, ma tutti gli uomini che hanno cercato l'equilibrio nella propria vita. Cosa si intende per felicità? E se voi andate a ripercorrere tutta la ricerca che ha fatto il mondo orientale o la sapienza del mondo occidentale, che in qualche modo si libera dal criterio e della riduzione della materia fine a se stessa, capirete che c'è una proporzione, un collegamento tra l'essere felice e restare in armonia con se stessi. Essere in armonia, trovare cioè nel fluire degli avvenimenti e nel corso della propria storia, mentre la storia si manifesta e si libera con tutta la sua potenza e a volte prepotenza, rimanere fermi assolutamente in armonia con se stessi. Quasi a dire essere negli avvenimenti ma non lasciarsi sopraffare dagli avvenimenti stessi. E trovare cioè il coraggio, la forza, la determinazione di poter cercare all'interno dei fatti il senso della vita, il senso. Perché se tu non perdi l'orientamento, se non perdi di vista la meta alla quale vuoi arrivare, se tu non la perdi, malgrado il turbinio dei fatti intorno a te, puoi essere sereno, puoi diventare felice, puoi rimanere in armonia con te stesso. Facciamo un esempio, così da comprendere all'interno di un'immagine questo che io, con parole forse che all'inizio possono sembrare complicate, possano servire. Un parto di una donna. Il parto di una donna è di per sé stesso una delle esperienze più esaltanti e più drammatiche, perché è nella natura che la donna debba partorire, è nella natura che debba passare attraverso quell'esperienza che è in se stessa di gioia e di sofferenza. La possibilità di affrontare una grande sofferenza, perché comunque quell'esperienza è un'esperienza di limite, noi maschi neppure la immaginiamo, ed è per questo che le donne risultano essere più forti dei maschi, perché hanno in se stesso il carattere della preparazione al grande travaglio che è si chiama appunto così, travaglio, che è il momento del parto. Nella propria attesa, nella propria preparazione, nell'affrontare la determinazione e il coraggio di quell'avvenimento, che comunque in se stesso conserva le aspettative di una morte che si apre alla vita. Basta guardare il volto di un bambino che nasce per vedere che i primi istanti di un bambino che nasce sono istanti immaginifici di agonia, cioè sul suo volto all'agonia, risorge al primo respiro, è tumefatto come uno che muore, è costretto come uno che passa da uno stato all'altro. Il momento del parto è un momento che descrive l'esistenza. D'altronde l'inizio di una vita singola in se stessa porta i caratteri di una vita assoluta, generale, universale. Cos'è che rende felice anche il dolore di un parto? Cos'è che lo determina in ragione di una positiva circostanza piuttosto che invece una riluttante circostanza, avvenimento? È il futuro. Ciò che rende felice quell'avvenimento è il futuro, è sapere che c'è un futuro, è sapere che c'è, benché la sofferenza, un progetto, un senso, un orientamento, una risposta, un'adeguata conclusione che sia in ragione di quelle che sono le mie attese, per cui io posso vivere anche un momento di disagio, di difficoltà, anche di travaglio, perché c'è una nascita, perché abbraccerò il futuro, perché so che c'è speranza, perché dinanzi ai miei occhi non sono, certo lo vivo, imprigionato dal presente, ma prendo nei miei occhi e nelle mie mani quello che arriverà domani, è quello che mi attende. Allora rileggete la pagina del Vangelo di oggi e vedete come vi chiarisce questo esempio, quello che noi abbiamo detto come armonia. Beati i poveri, non perché la povertà, il dolore fine a se stesso, perché saranno ricompensati. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Ogni volta c'è un parto, c'è un'esperienza di limite, come può essere un travaglio, che è dato come significato e spiegazione in ragione di un futuro. Dov'è la felicità? La felicità è nel sapere da dove si parte e dove si arriva. Dov'è l'infelicità? Nel sapere di essere immobile, costretto dagli avvenimenti senza nessuna difesa. Dov'è la felicità? Nel dare senso e orientamento alla propria vita, malgrado la vita a volte sia dolorosa, e trovare in questo senso il coraggio e la ragione dell'essere. Ecco perché Paolo dice: saremmo i più sventurati degli uomini se pensassimo ad un Dio che risolvesse soltanto il tempo che stiamo a vivere, senza aprirci a un futuro. Ecco perché un cristiano non può non essere felice, perché ha un futuro, perché crede nel futuro, perché sa che questo futuro è la sua ricompensa, e questa ricompensa futura illumina di senso tutta la sua vita. Beati voi, perché in ragione della fede date significato e struttura alla vostra vita. Beati quelli che credono, perché quando c'è fede c'è una forza inimmaginabile per affrontare la storia. Beati quando sapremo che Dio è dalla nostra parte, sia in giorni di lutto che in giorni di festa, perché non ci sentiremo soli. Ecco perché la logica della beatitudine non è una vaga carezza, un momento di consolazione fugace sulle nostre piaghe, quanto piuttosto è la certezza che non ci sarà lacrima che non verrà asciugata, che non ci sarà povertà che non verrà sanata, che non ci sarà sofferenza che non verrà soddisfatta. Ma è anche la provocazione di chi pensa di poter risolvere tutto con il potere della terra. Alternativo al potere di Dio. Guai ai ricchi, guai a quelli che si sentono soddisfatti. Io non voglio entrare in questo ambito e chiudo. Basta guardarsi intorno. Oggi più che mai, in tempo di crisi economica, in crisi di mercato, in tempo in cui la corruzione è diventato sistema, dove per il potere si fa tutto e di più, dove la menzogna è diventato sistema, dove la corruzione a tutti i livelli è diventata normale, dove essere onesti significa passare per deboli e non per altro, e non aggiungiamo altro. Non voglio entrare in questo. Se voi pensate che quella sia la felicità, io sono infelice di quella felicità e sono ateo del Dio che risponde a quel sistema. Io credo invece nel Dio delle beatitudini e, malgrado la mia debolezza e i miei tradimenti, so che solo in Lui posso percorrere una strada che dia senso nel momento della mia difficoltà e nella deprivazione dei momenti che siamo costretti a vivere. Signore Gesù, dia a ciascuno di noi la forza di un impegno e di diventare ognuno di noi, ministri delle beatitudini. A voi che vi sposate, io vi dico, beati voi, a condizione che non rispondete al ritmo di un tempo che pensa che sia impossibile restare felici per sempre. A tutti quanti noi io dico, beati voi, beati noi, abbiamo Dio dalla nostra parte, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi?
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.